pomeriggio. Stavamo parlando di turismo, di questo calo insomma abbastanza vistoso che è previsto per la prossima stagione, a giudicare dalle prenotazioni e dalle ricerche su internet. In fondo continuiamo a parlare in qualche maniera di Sardegna e di viaggiatori, però ne parliamo attraverso le memorie, i ricordi di un viaggiatore di 200 anni fa che si chiamava Charles de Saint-Séverin, e attraverso un libro appena tradotto e appena pubblicato dalle edizioni della Torre, dal professor Giorgio Pellegrini. Ciao Giorgio, benvenuto a Radio X.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, noi stavamo parlando di turismo prima, stavamo parlando appunto dei guai che attanagliano la nostra isola da sempre, e quindi diciamo che il discorso invece adesso lo portiamo indietro di 200 e passa anni, perché appunto l'occasione è quella della pubblicazione di questo libro che tu hai tradotto dal francese. Intanto raccontaci un po', perché non era mai stato tradotto, noi insomma no, adesso non stiamo lì a fare i titoli dei grandi viaggiatori da sempre tradotti che parlano della Sardegna, no, invece questo libro non era mai stato tradotto.
Assolutamente no, perché è un libro piuttosto raro, io ci ho impiegato quasi 10 anni a trovarlo, è stampato a Lione, per cui non a Parigi come gli altri francesi, probabilmente con una tiratura anche diversa rispetto per esempio a quello della Marmora, che peraltro è piuttosto raro anch'esso, sì. Pertanto di difficile reperimento, nessuno praticamente degli autori che si è occupato appunto di una visione generale dei viaggiatori in Sardegna ne ha mai parlato, per cui la cosa mi ha molto stimolato, sono riuscito a trovarlo, l'ho letto, mi ha molto divertito e niente, poi l'editore Fozzi con bella sensibilità l'ha voluto pubblicare.
Stiamo parlando di un signore, appunto questo Charles de Saint-Séverin, sì. che come è arrivato in Sardegna negli anni 20 dell'Ottocento?
Ecco, io riflettevo proprio riguardo alla tua affermazione, sì, di un turismo in calo, no? E sinceramente ho un po' rabbrividito, perché ho pensato proprio a quei tempi, cioè 2 secoli fa, sì, in cui praticamente il turismo in Sardegna non esisteva, e dobbiamo ad autori come la Marmora, come Saint-Séverin, come Mimot, come lo Smith, il merito di aver fatto, come dire, un po' di promozione, no? E questi autori sono tutti obbligati alla fine dei conti a venire in Sardegna, e cioè Mimot è un console francese, lo Smith è un capitano della marina militare britannica che viene qui a quanto pare per guardare con molta attenzione anche chiaramente militare l'isola, e non dimentichiamoci che la Marmora era un militare, e anche questo Charles de Saint-Séverin è un ufficiale di cavalleria, primo aiutante del marchese Dienne, che è il viceré a cui è intitolata poi Piazza Dienne, per intenderci, che arriva qui al seguito del suo viceré, e ci resta quei 2 anni in cui si trattiene il marchese Dienne a fare da viceré nell'isola.
E quindi la gira la Sardegna, sì, scusa.
Non vorrei che dovessimo ritornare a quei tempi in cui si veniva in Sardegna solo spediti e non magari per desiderio di vederla, anche se questi signori hanno fatto veramente tantissimo per promuovere, torno a dire, l'isola, la Sardegna, diciamo, che a quei tempi era completamente sconosciuta.
Esatto, e poi lui, diciamo, usando un termine accademico, è stato anche un po' sfigato, perché la Marmora l'ha bruciato sul tempo, lui è tornato
a casa,
ha cominciato a scrivere, e poi l'hanno fregato perché la Marmora ha pubblicato il libro. E lui lo dice, infatti.
So che tu hai già letto l'introduzione, per cui
sì, anche qualcosa di più, diciamo, dell'introduzione.
No, perché è molto bello, cioè la cosa bella di questo libro è proprio la freschezza, nel senso che lui è lì diretto, scrive le sue cose, e per esempio si trattiene molto su questi dubbi che lo trattengono per almeno 5 anni dal pubblicare il libro. Perché? Perché si vede veramente circondato da lo Smith, il Mimot e la Marmora, per cui per quei tempi potete immaginare 3 libri tutti insieme più o meno sulla Sardegna, parliamo degli anni 20, dell'Ottocento, sì. Dice: ma io che lo pubblico a fare? E invece poi probabilmente qualcuno lo convince, e forse anche un nome illustre come la Menet, di cui lui era amico, comunque a pubblicarlo. Perché? Perché poi anche lui si rende conto che molto di quello che lui scrive in questo libro, che torna a dire è molto interessante e molto divertente, anche gli altri non l'hanno scritto.
Esatto. Ci sono cose, insomma, che non troviamo. Ecco, perché leggere questo libro? Perché ci sono cose che non troviamo negli altri.
Esatto, no? Esattamente per lo stesso motivo per cui lui ha scritto. Cioè, lui, mentre La Marmora, Mimmo Smith, forse l'unico è lo Smith che si lascia andare a qualche piccolo aneddoto, La Marmora lo farà solo molto tardi, nel 1860, quando scriverà gli ultimi due volumi del Voyage, che sono l'Itinerario. Mm-hmm. Però anche La Marmora comunque è sempre molto abbottonato, no? Lui fa lo scienziato, l'esploratore, l'archeologo, il geologo e quant'altro, e anche gli altri non è che si divertano più di tanto a entrare nel vivo di quella che era la vita in Sardegna, o per esempio anche nella corte vicereale in quegli anni. Invece lui ha questo atteggiamento estremamente interessante di entrare proprio nelle stanze, no? Per esempio ci sono delle descrizioni dei rituali, ma anche delle feste, della musica da camera, dei balletti, di questa vita vicereale, che sono interessantissimi, ma non solo. Poi lui entra nelle case di castello, vede i muli che girano la mola e ne rimane commosso. Cioè c'è un aspetto umano che nel rigore scientifico degli altri non praticamente manca. E allora secondo me vale proprio la pena di aggiungere questo tassello per avere proprio una visione completa di quel cosiddetto etero riconoscimento, che io penso sia importantissimo, cioè capire come ci vedevano gli altri e non soltanto questa specie di autoconsapevolezza che ce ne abbiamo anche troppa.
Poi insomma lui in due anni gira, perché gira molto, quindi noi abbiamo veramente poi una fotografia della Sardegna di quegli anni, e molte cose le sappiamo ovviamente. Lui poi insomma fa ogni tanto collegamenti che lasciano un po' il tempo che trovano, ma questo lo diciamo noi, diciamo col senno di poi. La cosa che è bella, come tu dicevi, che a me ha colpito subito per esempio, è veramente la descrizione della vita, per esempio, della città, poi anche delle campagne. E ci sono molte cose che non sono mai cambiate, per esempio questo stacco netto tra Cagliari, la capitale, e il resto dell'isola. Lui dice anche tra le altre città, però Cagliari è la capitale, no?
Sì, è una vita diversa.
Per esempio, quando lui racconta, come dicevi tu, lui entra, per esempio, racconta dell'arrivo del viceré, tutto il rituale, che è ancora un rituale molto, come dire, ancorato a tradizioni antiche. Sembra di essere nel XIX secolo, ma forse ancora nel XVI.
Sì, ma infatti è molto spagnolesco. Loro praticamente rispettano in un certo senso il rituale precedente, che c'è la grande scaltrezza dei piemontesi di non aver sradicato, ma anzi aver utilizzato una tradizione che era di 4 secoli, che era quella iberica alla fine dei conti, certo. No, ma poi per esempio chi c'è, l'ho messo anche nel retro di copertina, chi mai degli autori che abbiamo citato ci dice che le cucine del viceré erano infestate da enormi ratti? Cioè sono quelle cose che La Marmora si sarebbe ben guardato dal raccontarci, no? Ecco, più o meno lo stile, non dico che sia in tutto il libro così, però è così, insomma.
Senti, alla fine diciamo che isola viene fuori. Intanto un'altra cosa che posso dire insomma agli ascoltatori, che mi ha colpito molto appunto, è questo attaccamento ancora alla radice spagnola, il fatto che ancora non solo si parlasse, insomma, che il castigliano fosse accettato, ma che addirittura fosse accettato per esempio nei documenti ufficiali, mentre lo Stato sabaudo aveva imposto l'italiano come lingua ufficiale. E poi insomma diciamo in generale che isola viene fuori? Un'isola in parte aggiornata, collegata insomma per quello che riguarda la moda dei cittadini, per esempio con la Francia, in modo particolare con Lione, però cosa non è cambiato da allora, per esempio secondo te?
Intanto tu già lo hai anticipato, questa differenza notevole, quasi uno stacco appunto, un gap tra la città e la campagna. E poi diciamolo, è abbastanza interessante vedere come siamo riusciti, e questo forse come dico spesso, lo dobbiamo soprattutto a Sant'Efisio, sì, di cui lui dà, della cui festa lui dà una descrizione veramente memorabile. Siamo riusciti a mantenere questi colori e queste forme della tradizione che già esercitavano un fascino notevole, lo vediamo, c'è l'impatto che ci descrive con questa multicolorità dell'abbigliamento tradizionale femminile quando entra nella chiesa di Sinai, per esempio, sì, ecco, c'è di nuovo questa freschezza quasi da cronaca, no? Ecco, questo volto iberico che è soprattutto nei colori della tradizione. Ci sono poche tavole nel libro, però anche lì il culto del cavallo e così via, sono elementi che per fortuna non solo siamo riusciti a conservare, ma siamo riusciti a trasformare anche in una risorsa importante, e lì ritorniamo al discorso del turismo, insomma.
Ovviamente lui, insomma, dà una forma per i tempi tradizionale del suo libro, no? Quindi parte dalle origini storiche, molto divertente anche
perché
quelle,
ci,
no?
Sono un po' di fantasia che lì sparse, no? Sì, poi lì a un certo punto si incasina letteralmente, sì, con tutte quelle complicatissime dinastie giudicali, soprattutto arborensi, per cui fa un po' di confusione, e come sempre succede quando traduci un autore, ti ci affezioni, no? E devo dire la verità, io mi ci sono veramente affezionato, perché ha delle ingenuità, appunto, che poi si traducono in quella freschezza, e però anche come tu alludevi molto garbatamente, lui ostenta anche uno spessore culturale notevolissimo, come succedeva allora ai militari, che diciamocelo, con le università ancora un po' rachitiche, le accademie militari erano veramente dei luoghi di formazione ad altissimo livello, questo ce lo dimostra per esempio la Marmo, no? Lui anche ostenta tra l'altro questa cultura classica, fa continui riferimenti
ai greci,
anche da questo punto di vista è molto interessante.
Senti, per concludere, un'altra cosa divertente sulla lingua, no? Lui ovviamente riserva un capitolo anche alla lingua, però lo dici tu, perché fa una considerazione che io ho trovato molto divertente, ma vera, sui tempi, sui verbi della lingua sarda, che è una considerazione stupenda, non ci avevo mai pensato, eh. Dillo
sì,
tu.
Sì. Ma è quella l'inesistenza del futuro.
Esatto,
no?
Non esiste il futuro in sardo, io non ci avevo mai pensato.
Sì, e purtroppo quello è nel DNA di un popolo che è sempre stato in qualche modo oppresso e anche sconfitto, e chiaramente si attacca al presente e non osa alzare la testa e guardare al futuro. Io un po' lo intendo,
sì,
anche in quel modo.
Sì, sì. Lui dice, si vede che i sardi al futuro proprio non ci pensano,
sì, sì,
e quindi non ce l'hanno nella lingua.
È una considerazione molto acuta di questo autore, che l'avrai capito, tra l'altro, vabbè, un po' come tutti,
sì,
cioè diciamo un po' come la Marmola, tutti proprio no, però si innamora profondamente della,
sì,
Sardegna, ed è molto bello anche il finale in cui lui proprio richiama questa specie di quasi madrigale nella nave che si allontana dall'isola, vedi, capisci veramente che la Sardegna gli è entrata dentro, e allora è un peccato veramente che ancora non fosse conosciuto come merita, per quanto mi riguarda.
Benissimo, grazie allora a Giorgio Pellegrini, traduttore di Souvenir di un soggiorno in Sardegna, un prezioso documento di 200 anni fa, mai pubblicato, un libro raro, Charles de Saint-Séverin, edito da Edizioni della Torre. A presto, la prossima volta magari ne parliamo più comodamente qui in studio, Giorgio.
Benissimo, siete stati molto gentili.
Grazie. Ciao.